14 ottobre 2020. Quando perdere geni significa guadagnare in complessità. Viviane Carlier fratto Quanta Magazine. All'inizio degli anni 2000, quando Christian Canestro si mise a studiare come si erano evoluti gli animali provvisti di cervello e colonna dorsale, scelse come soggetto delle sue ricerche un organismo marino appartenente ai tunicati chiamato Oikoplendra. Come tutti i tunicati, questo animale è provvisto di un cervello minuscolo e di una corda nervosa, ma a differenza delle altre specie di tunicati non attraversa una metamorfosi per raggiungere la maturità. Canestro riteneva possibile che Oikoplendra avesse mantenuto caratteristiche più semplici e ancestrali rispetto agli altri tunicati e che quindi potesse guidarlo verso gli esseri da cui si era evoluto. E quello fu l'inizio della mia frustrazione, racconta Canestro, che è professore di genetica, microbiologia e statistica all'Università di Barcellona e guida un gruppo di ricerca dell'Institut de Ricerca della Biodiversità di quell'Ateneo. Nel genoma di Oikoplendra, il suo gruppo non riusciva a trovare certi geni che avrebbero dovuto esserci perché sono ben conservati in un'ampia gamma di specie animali. In particolare mancavano tutti i geni coinvolti nella sintesi, modifica e degradazione dell'acido retinoico, e mancava anche il recettore di quell'acido, quando invece era opinione diffusa nella comunità scientifica che la segnalazione per mezzo di acido retinoico fosse essenziale per lo sviluppo del cervello, della corda nervosa e di altre caratteristiche vitali. Inoltre, in Oikoplendra mancava anche un gene che sembrava cruciale per avviare lo sviluppo del tessuto cardiaco. Se immaginate un'auto, è naturale che abbia le ruote, giusto? E se vi dicessi che ho trovato un'auto senza ruote? Chiede Canestro. Abbiamo scoperto una situazione in cui le cose che credevamo essenziali non ci sono, anche se la struttura a cui danno origine c'è lo stesso. E questo ci costringe a ripensare l'essenzialità di alcuni geni. Due analisi sorprendenti pubblicate all'inizio dell'anno su Nature Ecology Evolution hanno reso evidente una volta per tutte fino a che punto alcuni geni siano poco essenziali e quanto l'evoluzione può rispondere in modo creativo alla loro perdita. Analizzando centinaia di genomi provenienti da tutto il regno animale, alcuni ricercatori in Spagna e nel Regno Unito hanno dimostrato che l'albero della vita è pervaso dalla perdita di geni in un grado impressionante. I loro risultati suggeriscono che anche gli animali primordiali avessero genomi relativamente complessi perché agli albori della storia della vita ci fu un periodo di intensa duplicazione dei geni. In seguito, quando con l'evoluzione le linee di discendenza degli animali si divisero in svariati fila con corpi strutturati in modo diverso, molti geni iniziarono a scomparire e anche in seguito la perdita di geni continuò a essere uno dei principali fattori dell'evoluzione. In effetti sembra che la perdita di alcuni geni abbia aiutato molti gruppi di organismi a separarsi dagli antenati e a trionfare su nuove sfide ambientali. Fino a poco tempo fa era difficile studiare la perdita di geni nell'evoluzione perché quando non vedi qualcosa può significare che non c'è, ma è anche possibile che sia tu a non trovarli, dice Gunther Tiszig, un fitobiologo alla Friedrich-Schiller-Universität di Jena, in Germania. Si pensava che la perdita dei geni fosse più comune nelle specie simbiotiche e parassitiche, che possono semplificarsi affidandosi al simbionte o all'ospite per gran parte dei loro bisogni funzionali. Ora che è disponibile un numero maggiore di genomi di qualità più alta, però, i ricercatori hanno potuto esaminare gli schemi ricorrenti della perdita di geni in tutto il regno animale e così facendo hanno reso evidente che il fenomeno non è limitato a ceppi e gruppi animali semplici o parassitici. Nell'evoluzione del regno animale ci sono stati periodi in cui la perdita di geni non era associata a periodi di semplificazione morfologica, afferma Jordi Paps, biologo evolutivo all'Università di Bristol, esperto in genomica comparativa e coautore di una delle due grandi analisi genomiche. Il vantaggio di perdere geni. Riconoscere che la perdita di geni è stata importante per l'evoluzione in tutto il regno animale apre nuove strade alla ricerca. Quando i genetisti hanno bisogno di capire che cosa facciano determinati geni, creano topi di laboratorio con mutazioni che causano l'inattivazione di quei geni e verificano se e come i topi reagiscano alla mancanza. La scoperta che la natura ha condotto da sola una vastissima gamma di esperimenti del genere, non solo su Oikoplendra ma su organismi complessi di ogni tipo, dovrebbe portare a nuove conoscenze su come l'evoluzione plasma lo sviluppo, e viceversa, che è l'oggetto di una disciplina chiamata Evo-Devo. Ogni gene non usato è perso. Le perdite di geni nel corso dell'evoluzione possono sembrare eventi dannosi perché i geni conferiscono tratti che rendono possibili la vita e la salute. È vero che se un individuo perde un gene davvero essenziale può morire o non prosperare, con la conseguenza che la selezione naturale lo eliminerà dalla popolazione, ma in realtà è probabile che la maggioranza delle perdite di geni avvenute durante l'evoluzione sia stata neutra, senza conseguenze sulla fitness degli individui, afferma Michel Hiller, esperto di genomica evolutiva al Max Planck Institute per la biologia cellulare molecolare e la genetica di Dresda. Il motivo è che nel contesto evolutivo la perdita di geni spesso avviene dopo un cambiamento ambientale o comportamentale che rende quel gene meno necessario. Per esempio, se una vitamina o una sostanza nutritiva chiave diventano improvvisamente più disponibili, i percorsi di biosintesi necessari a produrle possono diventare superflui e una mutazione o un altro imprevisto genetico può farli sparire. Si possono perdere geni anche in seguito a una duplicazione casuale di un gene, quando la coppia superflua si deteriora perché non è più protetta dalla selezione. Le piante offrono molti esempi di questa strategia in cui i geni non usati sono perduti. Molte piante hanno subito duplicazioni complete del genoma seguite da ondate di perdita di geni, spiega Lidia Granzov, fitobiologa alla Friedrich-Schiller-Universität a Jena. A volte il duplicato permane per vari milioni di anni prima di essere perso per ragioni che Granzov e Tisvig stanno ancora studiando. In uno studio recente sulle diverse forme di alcuni geni in piante del genere Arabidopsis di varie regioni del pianeta, alcuni ricercatori in Cina e in California hanno scoperto che circa il 66% dei geni che codificano per proteine hanno versioni rotte, dette varianti con perdita di funzione. La cosa sorprendente è che l'1% di questi geni meno funzionali è favorito nella selezione evolutiva, cioè le piante in cui sono mancanti o rotti prosperano meglio di quelle con la versione funzionale degli stessi geni. Questi risultati confermano l'idea interessante proposta già nel 1999 da Maynard Bolson, genetista della Washington State University, che meno è meglio, a volte la perdita di un gene è adattiva. Uno degli esempi migliori di perdita adattativa di geni negli animali si osserva nei cetacei, l'ordine di mammiferi acquatici che comprende le balene e i delfini, che hanno perso 85 dei geni che codificano proteine presenti negli altri mammiferi, come ha riferito Hiller lo scorso anno. Probabilmente la perdita di molti di questi geni è neutra, ma la perdita di alcuni sembra collegata ad adattamenti legati alle immersioni, per esempio la costrizione dei vasi sanguigni quando l'animale scende in profondità. Uno dei geni mancanti, KLK8, è interessante perché è coinvolto nello sviluppo sia delle ghiandole sudorifere sulla pelle sia dell'ippocampo nel cervello. I cetacei lo hanno perso quando sono tornati dalla terra all'acqua. La perdita di questo gene è legata allo sviluppo di un'epidermide più spessa e alla perdita del pelo. Il pelo non è adatto agli ambienti acquatici perché causa resistenza e non serve a trattenere il calore corporeo come negli animali terricoli. Perdite prevedibili. Per capire quanto la perdita di geni è ripetibile e prevedibile, il gruppo di Hiller ha studiato le perdite convergenti in linee di discendenza di mammiferi carnivori. Molte delle perdite riguardavano tratti di cui l'animale non aveva più bisogno, ma Hiller ipotizza che almeno una fosse adattativa. C'è una proteina chiamata PNLIPRP1, che inibisce un enzima utile a digerire i grassi presenti nella dieta. Molti gruppi di erbivori hanno perso, indipendentemente gli uni dagli altri, il gene che la codifica, mentre i carnivori l'hanno conservato. Negli esperimenti sui topi, che sono onnivori, gli esemplari in cui questo gene è inattivato diventano sovrappeso perché ricavano troppe calorie dagli alimenti. È possibile che gli erbivori, che devono estrarre il maggior nutrimento possibile da un'alimentazione a basso contenuto di grassi, non abbiano motivo di tenersi stretta la proteina PNLIPRP1. Perdite convergenti di questo tipo si sono verificate in lieviti che vivono in ecosistemi simili. Gregory Jedd, ricercatore senior al Temasek Life Science Laboratory dell'Università Nazionale di Singapore, si è interessato ai Neolecta, un gruppo di organismi poco conosciuti che hanno tutti i tratti dei funghi pluricellulari, anche se sono considerati parte del gruppo dei lieviti. Dopo aver sequenziato il genoma di una specie di Neolecta Jid e il collega Jason Stagic dell'Università della California a Riverside, hanno potuto identificare centinaia di geni ancestrali che i Neolecta e altri funghi pluricellulari continuano ad avere, ma che sono stati persi separatamente da due lieviti unicellulari Saccharomyces cerevisiae, che si riproduce per gemmazione ed è ben noto a fornai e birrai, e Schizosaccharomyces sponde, che si replica per fissione ed è usato per produrre la birra di banana in Africa centrale. Questi risultati suggeriscono che i lieviti si siano evoluti indipendentemente come organismi unicellulari da un antenato pluricellulare, dato che molti dei geni persi sono implicati nelle reazioni metaboliche di ossidazione. È possibile che entrambi i tipi di lievito siano giunti all'eliminazione funzionale degli stessi geni per prosperare negli habitat poveri di ossigeno. Le mutazioni genetiche convergenti possono essere il riflesso di soluzioni ottimali per la vita unicellulare e facoltativamente anaerobica dei lieviti. È interessante perché suggerisce che l'evoluzione sia forse più prevedibile e più deterministica di quanto pensassimo, commenta Jed. Un'analisi successiva, più completa, dei genomi di lievito ha dimostrato che la perdita di questi geni pervade tutto il filum dei lieviti. Come hanno scritto nel loro articolo Antonis Rokas della Vanderbilt University, Christoph Hittinger del Wisconsin Energy Institute e i loro coautori, i nostri risultati suffragano l'idea che l'evoluzione per riduzione sia una modalità importante di diversificazione evolutiva. Naturalmente, quando un organismo si evolve buttando via dei geni, il rischio è che uno di essi, pur essendo superfluo in determinate condizioni ambientali, possa diventare di nuovo necessario milioni di anni più tardi, spiega Jed. E quindi, si è scoperto che almeno i lieviti a volte possono recuperare i geni perduti. Carla Goncalves, ricercatrice all'Università di Lisbona, lavora su un ceppo di lievito che ha perso gli enzimi per la fermentazione alcolica e ha scoperto che la capacità veniva ripristinata quando i lieviti acquisivano versioni batteriche degli stessi geni per mezzo di un trasferimento genetico orizzontale. In effetti, afferma la ricercatrice, i lieviti hanno perso vari geni coinvolti in diversi percorsi metabolici e li hanno ottenuti nuovamente da diversi batteri. Soluzioni nuove a vecchi problemi. I lieviti non sono soli in questo virtuosismo metabolico. I delfini e le balene, i pipistrelli pteropodidi e gli elefanti, tre gruppi dotati di un cervello relativamente grande, hanno tutti perso un gene HMGCS2, che è necessario per la chetogenesi, un processo metabolico che si riteneva indispensabile per sostenere lo sviluppo e l'attività di un cervello grande e caratterizzato da un alto consumo energetico. Le cellule del cervello bruciano glucosio, ma se questo non è disponibile si alimentano con i corpi chetonici derivati dagli acidi grassi. GNX2, l'enzima che trasforma gli acidi grassi in corpi chetonici, diventa particolarmente importante in fase di digiuno. Gli animali privi di questo enzima sono spesso particolarmente a rischio di morire di nidia. Gli pteropodidi che hanno perso questo gene possono morire dopo appena 24 ore senza cibo. Invece i cetacei e gli elefanti possono digiunare molto più a lungo e questo ci dice che devono aver trovato altri modi per alimentare il cervello durante i periodi di digiuno, commenta Hiller. In effetti i dati evolutivi di cui siamo in possesso indicano che nei lineaggi degli elefanti e dei cetacei la perdita di HMGCS2 avvenne prima della crescita evolutiva delle dimensioni del cervello, che è indipendente. Nell'evoluzione dei mammiferi ci sono stati almeno due casi in cui si sono evoluti cervelli di grandi dimensioni senza avere a disposizione il processo metabolico della chetogenesi, spiega Hiller. Ciò dimostra che il metabolismo energetico probabilmente è più flessibile di quanto credessimo. Un DNA fragile permette un'evoluzione rapida di Viviane Carlier fratto Quanta Magazine. Ancora non sappiamo come fanno elefanti e cetacei a alimentare il cervello con i suoi alti consumi energetici senza la chetogenesi, ma sembra che abbiano sviluppato modi alternativi di affrontare questa sfida fisiologica. Non ci saremmo accorti che si tratta di una linea di discendenza eccezionale se non avessimo notato che questo gene cruciale è stato perso, aggiunge Hiller. Secondo Jed, questi esempi affascinanti pongono la questione di come sia stato possibile che queste nuove soluzioni, che si presume non fossero ottimali quando apparvero per la prima volta, siano arrivate a sostituire il modo ancestrale di alimentare il cervello. Le diverse soluzioni a sfide metaboliche o di sviluppo a cui l'evoluzione è arrivata sottraendo geni chiave potrebbero andare oltre la scoperta biologica e ispirare nuovi interventi biomedici contro le malattie umane. Il LEM ha studiato che cosa succede agli animali privi di geni la cui inattivazione è legata a malattie negli esseri umani. In alcuni casi particolarmente interessanti, la mancanza dei geni non sembra causare alcun sintomo di malattia in altri mammiferi. Per esempio, se il gene del fattore di trascrizione TBX22 è inattivato negli esseri umani, può causare una paratoschisi. Anche i porcellini d'India e le talpe dorate del capo sono prive di quel gene. Capire come fanno a svilupparsi senza difetti al palato potrebbe essere una linea di studio interessante per la ricerca biomedica. Questo approccio rovescia il normale modello sperimentale. Di solito i ricercatori studiano le mutazioni legate a malattie introducendole in un topo o in un altro organismo modello per riprodurre le condizioni della malattia. Ma identificare i geni inattivati dall'evoluzione potrebbe rivelare come fare a non ammalarsi pur avendo perso gli stessi geni, spiega Hiller. Dal punto di vista concettuale è una direzione diversa. Più in generale, il fatto che l'albero della vita sia così pervaso dalla perdita di geni indica un'inversione di quello che è un tema classico nella biologia evolutiva dello sviluppo. Negli anni 70 e 80 fu un grande shock scoprire che i moscerini e gli esseri umani usano gli stessi geni, afferma Canestro. Se sostituiamo il gene PAX6 nel moscerino con la versione umana dello stesso gene, il moscerino riesce comunque a sviluppare un occhio. Adesso continua, stiamo scoprendo che a volte la struttura che si sviluppa è la stessa, ma i geni responsabili hanno tante differenze. Com'è possibile che ci siano così tanti geni diversi e che comunque la struttura rimanga la stessa? È il paradosso inverso dell'evodevo.